anche due persone sole possono incidere sulla vita civile dell'Europa. Per cui siate attenti, sviluppate sapere, consapevolezza.
E poi hanno usato internet, eh?
E hanno usato internet. A proposito, ricordatevi che quello che vi sto dicendo, tutta la Costituzione europea, i diritti della Costituzione europea e la vita democratica nell'Unione, l'ho tutti messi su internet. Se andate sulle mie pagine, sono sul sito Pagano.it, voi potete scaricarvi tutti gli articoli della nuova Costituzione europea. E credo che non li trovate in nessun'altra parte, se non in PDF, che è il formato stampa, sulla Parlamento europeo. Io invece l'ho messo in carattere HTML, per cui potete scaricarlo, diciamo così, come carattere scritto.
Sì, no, beh, non so se tu, leggendo, perché ero al telefono con un'ascoltatrice, qual è che era il meccanismo che aveva fatto scadere di Buttiglione? Non dato la dichiarazione, ma quanto lui aveva applicato come ministro? Non so se l'hai letta la dichiarazione.
No, mi sono fermato soltanto alle due persone, mi interessava.
Sì, no, ecco, io vorrei integrarlo sempre da quello stesso articolo che ha citato Claudio, che Buttiglione non è stato criticato per quello, ma anche per quello che aveva fatto quando era stato ministro per le politiche comunitarie. Lui aveva introdotto una direttiva di attuazione di una normativa europea e diceva che questa sua direttiva di valutare le caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali o all'orientamento sessuale di una persona. Il decreto precisava anche, aperte virgolette, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumono rilevanza ai fini delle idoneità allo svolgimento delle funzioni delle forze armate e i servizi politici penitenziari di soccorso possono anche essere esercitate. Cosa significa? Che si valutava una persona in base alle convinzioni religiose, alle convinzioni personali o all'orientamento sessuale perché uno diventasse nelle forze armate o nei servizi penitenziari o nei servizi di soccorso. E lui diceva chiaramente che questa non era discriminazione, non so.
È una violazione di legge.
Cioè, comunque questa l'ha scritta come ministro che applicava una direttiva comunitaria e diceva che non costituiva discriminazione valutare la sessualità della persona, il fatto che ad esempio uno fosse una guardia carceraria o no, o il fatto che fosse ad esempio nell'esercito o no. Cioè, questo rendetevi conto che significa applicare una direttiva europea e dire l'ha applicata in questa maniera. Certo che con questi precedenti aggiungi quello che poi lui ha aggiunto, o facciamo uno Stato teologico o facciamo uno Stato civile e le cose cambiano, ma significa che lui ha detto fa che non costituiscono discriminazioni la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumono rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia penitenziari di soccorso possono anche essere chiamati a esercitare, cioè valutare anche la tendenza sessuale di un cittadino per questi incarichi.
Vi ricordo che il vero problema che è nato con Buttiglione non sono tanto le sue idee, ma che lui deve applicare quelle che sono le direttive europee. Se le direttive europee lui le applica in questo modo, lui va contro le direttive europee. Fra le altre cose, nella nuova Costituzione, vi faccio un esempietto a proposito del discorso della nuova Costituzione. Attenzione, l'articolo della seconda parte, numero 53 della seconda parte, dice esattamente: nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciute nel rispettivo ambito di applicazione del diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalle costituzioni dei Stati membri. Pertanto, praticamente, Buttiglione, con la sua direttiva, con la sua normativa, ha violato l'articolo 253 della nuova Costituzione europea. Quella che il governo gli sta prestando a firmare, lui l'ha bellamente violata e insultata in maniera pesante. L'articolo 54, sempre la seconda parte, dice: nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che mira alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla presente carta e di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla carta. Pertanto l'articolo 54 dà anche limiti e direzioni all'interno dei quali la Carta Costituzionale può essere applicata. E questo non c'è in nessuna Carta Costituzionale degli Stati che aderiscono alla Costituzione Europea. Per cui questo è anche una linea di sviluppo su cui chiaramente andrà. E il Buttiglione ha violato pesantemente questa norma, una norma proprio che il governo domani si sta prestando a firmare.
Sì, ma logicamente esistono anche segnali positivi. In questi giorni, ad esempio, si parla moltissimo di quello che sta succedendo negli Stati Uniti per quanto riguarda la Corte federale. Ecco, io vorrei leggere due citazioni prese in corso di una lezione da uno dei giudici della Corte federale americana, da Anthony Scalia. Anthony Scalia ha 68 anni ed è padre di 9 figli. E allora, facendo una sua lezione sulla giustizia, dice il giornale, ha citato una sentenza britannica che vietava l'amore di gruppo tra omosessuali. A quel punto, sorridendo, si è chiesto, aperte virgolette, ma qual è il numero minimo di persone necessarie per definire il concetto di amore di gruppo? Probabilmente è una cifra congrua tra 5 e la quantità di persone, di gente necessaria per riempire il Colosseo. Chiuse virgolette. E anche aggiunto, sempre questo giudice della Corte federale, 68 anni, padre di 9 figli, aperte virgolette, in fondo posso anche accettare la posizione secondo la quale le orge eliminano tensioni sociali e quindi andrebbero incoraggiate, chiuse virgolette. Questo se l'ha detto uno dei 9 componenti della Corte federale americana. Ecco, rendetevi conto che differenze che abbiamo a livello di concetti dei cittadini. Cioè, lui critica una sentenza inglese, giustamente, e dice queste cose che provate a dire, se un cattolico potrebbe dire una simile cosa in Italia, sono le cose di dirlo, lui che giudice della Corte federale dice, in fondo posso anche accettare la posizione secondo la quale le orgie eliminano tensione sociale e quindi andrebbero incoraggiate. L'ha detto non in privato, ma durante una lezione all'università. Che differenza! Certo che io preferirei avere questo giudice federale alle politiche per le libertà e i diritti individuali, cioè sembra che nonostante l'età, 68 anni, che abbia 9 figli, abbia dato probabilmente un'educazione anche ben diversa ai suoi figli.
Quello che colpisce di più in questo accanimento dei cattolici contro la Costituzione europea non è tanto il fatto che a loro la Costituzione europea non piace, quanto che loro vogliono fermare quelli che sono i diritti della persona all'interno della Costituzione europea. Quello che noi assistiamo, anche che sta avvenendo, è un attacco generale di tutto il cattolicesimo rispetto ai diritti sociali della persona. Noi sappiamo che quando i cattolici fanno delle dichiarazioni, Wojtyla fa delle dichiarazioni, o viene rilasciato quello che è un catechismo, adesso sto anche sfogliando per cercare anche di trovarlo, un catechismo, chiaramente parlano per se stessi, nessuno dice che non parlino per se stessi, il problema è che poi ci sono giornalisti criminali e giornali che spacciano questo come delle direttive sociali. E questo è veramente grave, ma è veramente gravissimo. E in realtà tutto l'attacco all'eugenetica, tutto l'attacco alla famiglia, tutto l'attacco ai gay, tutto l'attacco alla libertà individuale che sta avvenendo da parte della Chiesa Cattolica è veramente un atto di terrorismo criminale e significa sparare nella psiche delle persone. Perché se è vero che Wojtyla parla per i cattolici, è altrettanto vero che qualcuno faccia questo come una direttiva sociale, al punto tale che noi abbiamo delle dichiarazioni da parte dell'avvocato di Stato che parla a nome di Berlusconi, che dice che l'Italia ha un particolare contratto col Vaticano, per questo mette il crocefisso, testa di cazzo e grandissimo figlio di buona donna. Perché non le giustificavi prima ste cose per dire che quanto eri stupido, quando eri coglione? Sulla Costituzione si parla soltanto di avallo di un concordato e quell'avallo del concordato voluto anche da Togliatti, non dimentichiamocelo, fu voluto dai cattolici perché in quegli anni sembrava che i comunisti potessero in qualche modo vincere le elezioni, poi venne il 48 e ciò non successe, e volevano garantirsi uno spazio in cui continuare a manifestare quello che loro volevano, cioè a imporre l'assoggettamento e la distruzione degli uomini. Per cui quel riconoscimento non è il riconoscimento allo Stato del Vaticano, ma è un riconoscimento dell'esistenza di una certa tipologia di diritti che vengono concessi ai cattolici, altrimenti i cattolici sarebbero tutti in galera, perché i reati che commettono sono reati per i quali centinaia e centinaia di persone sono andate in galera. Perché gente che esalta uno stupratore di bambini, gente che fa apologia di strage, gente che stupra bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, è un delitto, è un'infamia, è una cosa che la società civile non può più tollerare. Ed è questa la gravità delle cose. Noi abbiamo una marina militare inglese che al povero sottufficiale si rivolge al comando dicendo: senta, io sono satanista, vorrei sulla nave poter fare i miei riti. E la marina britannica inglese non ha nessun problema a dire a questo personaggio: sì, fai i tuoi riti sulla nave. È chiaro che sono riti satanisti, non sono quei riti che i cristiani pensano che facciano i satanisti, perché nelle loro menti perverse, assassine e criminali, chiaramente proiettano sugli altri le loro perversioni personali. Per questo fanno una guerra contro le donne che vogliono abortire, fanno una guerra contro i gay. Perché? Perché nella mente hanno soltanto fogna, nel senso che proiettano sugli altri la propria perversione soggettiva, quello che gli ha imposto il loro Dio. E la società non può più tollerare queste cose. Purtroppo fanno danno, ma danni gravi.
Sì, no, anche perché vorrei ricordare una cosa molto semplice, che può essere letta in parallelo. Le nuove, sai, interpretazioni delle norme bibliche, anche le ultime dichiarazioni, si parla appunto che un cattolico può fare obiezione di coscienza rispetto a delle cose che dal punto di vista religioso non gli piacciono. La marina militare inglese ha detto che il fatto che questo sottufficiale fosse della chiesa di Satana non implicava la sua capacità di svolgere il suo servizio. E allora, di conseguenza, c'era un discorso di appartenenza come cittadino che faceva il suo dovere, e dall'altra parte avremo un qualcosa che sarebbe inaffidabile. D'altronde ricordiamo che sotto l'impero romano i cristiani erano esentati da fare il servizio militare, in quanto erano inaffidabili, in quanto il loro principio non era sullo Stato, sulla società, ma era tanto legato a un principio ben esterno, e difatti i cristiani erano esentati dal servizio militare. Cioè, questa è la marina inglese ha detto: fa sì, il fatto che questo qua appartenga alla chiesa di Satana fondata da Anthony LaVey non implica la sua capacità di svolgere le funzioni a cui è designato.
Comunque ci sono tutta una serie di cose in cambiamento. Per esempio, voi, adesso non ho trovato l'articolo, ma non è importantissimo, insomma, anche perché lo faremo quando mi capiterà fra le mani. Voi pensate che le trasmissioni radiofoniche che facciamo o i siti che abbiamo messo in magia, stregoneria, paganesimo in tutto il web incidano poco sulla vita sociale? Beh, c'è un articolo della Repubblica del 27 ottobre 2004, quando è ieri, guarda caso, pensa positivo, ecco la magia del fai da te, maghie e tarocchi declinano, vince il modello, fra virgolette, chiamiamolo Harry Potter, perché visto che a loro piace così. In realtà cos'è che sta morendo? Sta morendo la miracolistica cattolica. E la miracolistica cattolica aveva nel suo versante maghi, tarocchi e robaccia di questo genere. Cosa sta invece crescendo nella società? La consapevolezza della magia che ha dentro l'uomo, cioè la capacità dell'uomo di trasformarsi rispetto all'ambiente in cui vive. Ed è questa in realtà la vera magia, la vera stregoneria, cioè la capacità di comprendere il mondo e la capacità di penetrare e compenetrare il mondo. Ed è quello che abbiamo fatto in trasmissioni radiofoniche da 8 anni a sta parte e in internet, non è stato altro che questo. Chiaramente cos'è che hanno fatto? Hanno tentato di farci spacciare per maghi. Ieri mi è arrivata una telefonata di una da Roma, io non l'ho presa, era in segreteria, naturalmente è stata cancellata. Sa, veramente io ho il malocchio, avrei bisogno di aiuto. Cioè, arrivano tutte ste cagate, che si sa benissimo che robe che sono, insomma. Perché? Perché vanno, le persone vanno alla ricerca della miracolistica, vanno alla ricerca del Padre Pio, vanno alla ricerca del miracolo, ciò che li risolve la loro vita, anziché trasformare se stesse. E noi vogliamo invece che le persone proprio imparino a trasformare se stesse nella vita quotidiana.
Sì, no, ma che queste tematiche comincino ad affiorare, purtroppo non ho fatto tempo a registrarla perché sarebbe valsa veramente la pena anche di mandarla in onda. È successo, mi sembra, lunedì scorso. Ojas ha tornato nella sua trasmissione, e non so se tu l'hai visto.
No.
Massimo Donà, che è un docente di teoretica all'Università di Milano. Questo ha scritto un libro che si chiama Magia e Filosofia, in cui sosteneva la base magica della scienza e della filosofia, in cui diceva sì che la magia non è certo come viene immaginata, ma è tanto una scienza dell'io, in cui diceva che tutto quanto, che quello che anche la razionalità porta avanti, in realtà arriva da un concetto magico. E lui diceva, se voi pensate che lo stesso Socrate parlava di demoni, del suo daimos, ha detto, significa che siamo all'interno di una visione magica. E quando si sono studiati i temi religiosi, Augusto fa, stiamo un attimo attenti perché rischiamo anche la trasmissione, gli ha risposto. Però questo Massimo Donà, che è un docente che io non conoscevo, e io andrò a comprare il libro appunto Magia e Filosofia perché ne vale la pena, diceva, pensate che anche la domanda razionalista che dice, ma io da dove vengo e qual è lo scopo della mia esistenza, in realtà è una domanda magica, in cui la magia dava sempre scopo, diceva, tutti i grandi filosofi, tutti i grandi scienziati, e lui chiaramente citava tutti quanti prima del cristianesimo, l'unico filosofo che ha citato dopo, l'ha citato appunto perché anche lui credeva nella magia, era Giordano Bruno. Però lui ha detto, cioè, considerava che la base di tutto, non superiore, ma che è alla base, cioè che dà uno strumento per comprendere la realtà, è la capacità di essere maghi, non i maghi. E difatti lui ha detto, la magia che ne intendo, e hanno messo un contributo visivo che era Otelma. La magia non è questa, ha detto. Cioè, questa qui è una cosa che non appartiene alla magia, è una cosa diversa, è un'altra cosa. Proprio per dire che, come anche in ambito universitario, questo era un docente di teoretica, sosteneva questo, e pensate, questa è la caratteristica, mi sembra, la Bompiane, che l'abbia pubblicato, si chiama appunto Magia e Filosofia, e proprio parla della chiamiamola superiorità, o del fondamento magico di tutte quante le cose.
Ma guarda che io sono convinto che abbiamo inciso moltissimo, cioè, facendo un conto delle pagine aperte su cui io ho i dati, quando vengono aperte circa 70-80 mila pagine in un anno, sono tante, ci arrivano ad incidere veramente pesantemente sul sociale, per cui effettivamente le pagine che abbiamo fatto in internet, tutto quello che abbiamo fatto sia qui per radio, per le persone che ci hanno conosciuto in questi anni, sia per quello che abbiamo mandato in giro, ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno letto, che hanno parlato, che hanno discusso, che ci hanno ragionato e che hanno trovato anche cose nuove in base a loro. Lui, chiaramente, questo processo di trasformazione sociale ormai è, diciamo che è quasi inarrestabile. A proposito, io mi sono ritirato dalle liste di discussione in internet, Francesco mi odia per questo.
No, assolutamente no.
E sto preparando,
sei liberissimo di...
Sto preparando delle pagine web, e sto lavorando moltissimo, insomma, per fare queste pagine web. Per cui sto preparando delle cose nuove.
Sì, logicamente, sai, ognuno, il concetto di nuovo è sempre un concetto abbastanza arbitrario, insomma.
Sì,
okay. No, una cosa, ci dimentichiamo di ricordare gli appuntamenti.
Ah, sì, no, adesso ricordiamo effettivamente gli appuntamenti. A proposito, hai fatti segnare come appuntamenti d'uso qui?
No, vanno, perché ti dico, mi è sfuggito. Poi domani sono l'assemblea domani c'è l'assemblea degli speaker, e allora farò presente degli appuntamenti.
Va bene. Allora, praticamente noi ci ritroviamo qui in sala radio il giorno 13 novembre alle ore 20:30 e terremo il dibattito sull'arte dell'agguato, la prima parte e gli elementi dell'arte dell'agguato. E poi ci ritroveremo ancora qui in radio, in sala dibattiti, il giorno 18 dicembre alle 20:30, dove terremo la seconda parte del dibattito dell'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato è un dibattito lunghissimo, fa circa 100.000 caratteri, non si può fare 100.000 caratteri in una serata, 50.000 sono già troppi, un dibattito andrebbe fatto sui 25.000 caratteri, insomma non di più, anche perché le cose da dire all'interno dell'arte dell'agguato sono moltissime. Per cui abbiamo fatto in due serate e ho ridotto chiaramente l'arte dell'agguato al minimo possibile. Nella prima parte parlerò degli elementi che concorrono nell'organizzazione dell'arte dell'agguato e nella seconda parte terrò il 18 dicembre, terrò invece il discorso gli effetti, cioè come si porta avanti e gli intenti dell'arte dell'agguato. Una cosa c'è da dire, quando parlo del Corgiolo dello Stregone, dei singoli elementi del Corgiolo dello Stregone, io parlo di divinità e parlo di un tipo di divinità che nascono e che sorgono dentro di noi, capaci di trasformare la nostra vita e la nostra visione del mondo. Cioè, quando dico arte dell'agguato, io so benissimo che parlo di elementi propri della ragione, perché è con la ragione che noi discutiamo, però parlo di portare la ragione ai limiti di quello che socialmente è educazionalmente concepito dalle persone per far uscire l'intuizione, far uscire quello che c'è dentro e portare alla trasformazione del nostro dentro, cioè trasformare il nostro modo di guardare e di affrontare il mondo, perché riconoscere gli dèi del mondo significa una vera e propria ristrutturazione emozionale della persona. Allora, l'appuntamento è per il 13 novembre alle ore 20:30 in sala dibattiti qui di Radio Gamma 5 per gli elementi dell'arte dell'agguato, e il 18 dicembre per la seconda parte dell'arte dell'agguato. Il 18 dicembre ci troveremo naturalmente dopo il dibattito in pizzeria, a pizza mangiare, e terremo il nostro piccolo rito agli dèi con l'offerta del bicchiere agli dèi. Per
sì, ma l'oggetto degli ascoltatori appunto mi ha detto che sei freddoloso, e allora di conseguenza ha detto che tu preferisci un rituale al chiuso, proprio perché la tua paura per il freddo ti impedisce di fare rituali in periodo invernale. L'ho già detto giovedì scorso, gli ascoltatori sono già informati di questo tuo disagio con il freddo.
Vabbè, mettiamola così.
Sì, no, difatti allora appunto il 18 vedremo appunto di organizzare anche un qualcosa per il rituale delle sorte d'inverno, cercando di non far prendere freddo a Claudio, logicamente, perché non vorremmo che Claudio ne risentisse della temperatura.
Vabbè. No, per me le persone possono fare quello che vogliono, intanto
la
religiosità è la rappresentazione di ciò che è il loro rapporto fra sé e il mondo, non sono certo io che dico cosa fare o cosa non fare. E il mio ruolo è quello di gettare le basi minime nella relazione fra gli uomini e gli dèi. Se poi una persona ritiene che il suo rito di comunione col mondo sia quello di tuffarsi nuda nel Brenta e farsi una nuotata il 1 gennaio, per me va benissimo, cioè è il suo rito. Se 10 persone lo vogliono fare, può essere un rito collettivo, ma se lo fanno loro. Cioè,
beh, ad esempio, notizia, ad esempio per Halloween a Bologna, un gruppo ha organizzato una specie di manifestazione, non so quanto autorizzata, ma penso non autorizzata, in cui si ritrovano in centro e con una candela in mano vanno vestiti in maniera abbastanza originale, vanno in giro per il centro con questa candela per ricordare Halloween.
Ottimo, direi.
Cioè, questo viene fatto a Bologna, vedremo quale sarà il risultato di questa iniziativa, vedremo cosa porterà, che successo avrà. Logicamente, purtroppo io non ci posso essere, perché se fossi stato più vicino ben volentieri ci sarei andato, ma tenendo conto che queste persone lo fanno con una visione pagana, è un segno positivo da incoraggiare, da sostenere e da fare.
Indubbiamente, come da sostenere e incoraggiare chiunque vuole fare riti diversi, tipo quello di farsi un bagno nel Tevere per celebrare il solstizio d'inverno. Cioè, io sostengo questi riti, che li facciano, capisci? Cioè, quello che a me mi interessa è la comunione con gli dèi, cioè la comunione col divino. Quando io stabilisco le basi di relazione fra gli uomini e il divino, e ciò che gli uomini fanno, portando ai limiti di se stessi, appartiene ai singoli individui oppure ai singoli gruppi, ma non è un dover farlo, capisci? Non voglio farlo passare come un dover fare, dover essere, perché se comincio a mettere regole del dover fare e del dover essere non finiamo più, cioè allora effettivamente cambiamo anche quello che è il nostro modo di pensare la vita. È giusto fare delle cose di comunione fra sé e il mondo, questo è, però il mio ruolo è quello di stabilire il minimo comune denominatore dell'essere pagano, dopodiché il massimo comune multiplo dei singoli pagani possono esprimerlo come vogliono.
Sì, ma come vedi, noi teniamo molto conto con considerazione che hai freddo, devo di conseguenza.
Sì, vabbè, ho capito, vediamoci anche questo.
E evitiamo di esporti a troppo freddo, insomma, anche se la temperatura si va avanti così.
Guarda che il prossimo anno scade il mio ruolo di pontefice della Federazione Pagana, non è mica detto che debba farlo tu. Tu fai pure l'estremista, poi dopo te la giochi. Sì, in effetti il titolo di pontefice della Federazione Pagana viene rinnovato ogni 3 anni.
Sì, ma sei fregato.
Prossimo anno.
Noi avevamo proposto che non fosse rieleggibile, invece la maggioranza ha deciso perché per essere rieleggibile. Perciò...
Sì, questo è vero. Io avevo proposto che il pontefice non fosse rieleggibile.
Avevo proposto anch'io, la maggioranza ha votato contro e di conseguenza potresti anche rischiare di essere rieletto.
Potrei rischiare, ma io comincio campagna elettorale prima. Anzi, comincio con le regalie elettorali. Anche perché se eletto in federazione pagana come pontefice sa di fregatura, nel senso che devi accollarti tutti i casini che arrivano. Va bene Francesco, cosa dici? Diamo via le telefonate?
Sì, anche se appunto siamo solo un quarto, perciò ricordiamo appunto l'appuntamento più vicino è il 18 di novembre.
Il 13 novembre e il 18 dicembre con l'arte dell'agguato qui in sala radio Gamma 5. Allora vi do il numero di telefono 049 600 700 e 049 600 838. Abbiamo parlato oggi quasi esclusivamente di una cosa, di quello che avverrà domani a Roma, la firma della Costituzione Europea. Una cosa che io sono rimasto allibito oggi, non ne parla nessuno. Ieri ho avuto parecchi visitatori sulle pagine dei diritti costituzionali, però sinceramente pensavo di trovare più roba sui giornali oggi.
Sì, no, ma infatti sembra quasi una forma di censura che...
Ciao.
Bene.
Ho sentito che scade gli anni del pontefice.
Sì, ecco, bravo.
Niente. Attento, ho un articolo a proposito di Francesco De Nomina Antonio Scalia prima, no?
Sì.
Un articolo dal libro tratto dal libro di Cor Vidal, La fine della libertà, che parla appunto di un... tratto dalla Newsweek, no? Che parla appunto della sempre la libertà, in fine alla libertà, in inerenza al lettore gemelle, Cor Vidal, sempre stanco. Tratto dal Newsweek 9 marzo 2001. Il giudice Antonin Scalia è considerato l'incarnazione del cattolicesimo conservatore. Anche se Scalia non ne fa personalmente parte, sua moglie Maureen assisteva alle funzioni religiose dell'Opus Dei, mentre il figlio, padre Paul Scalia, 4 anni fa ha contribuito a convertire Clarence Thomas, che sarebbe un altro giudice della... che era laico prima... al cattolicesimo. Il mese scorso Thomas ha tenuto un appassionato discorso all'American Enterprise Institute, un baluardo del pensiero conservatore, a un pubblico di funzionari del governo Bush. Nel suo discorso Thomas ha elogiato Papa Giovanni Paolo II per aver preso delle posizioni impopolari. Cioè, perché siccome questo libro qua parla delle... dopo l'11 settembre parla delle restrizioni libertarie, che sai che...
Sì, è il libro della Fazzi, mi sembra,
esatto, sì. Ora Gallo già appunto...
Giovanni, come, Paolo, insomma, ha fatto dei progressi con questo evento di Scalia, ha fatto dei progressi?
Sì.
Perché dell'articolo che io ho preso dal Corriere della Sera diceva, sì, è uno dei giudici che Bush preferisce, però insomma ha fatto delle dichiarazioni che possono sempre essere utilizzate.
Sì, penso che appunto, perché no, siccome che Bush, se io leggo l'ho quasi finito, no? Siccome che Bush, e che aveva per andare, essere eletto presidente, che aveva fatto a corte ai protestanti, ai fondamentalisti protestanti, no? E ora gli ho detto, per farmi perdonare, gli ho detto, se passare, ha fatto una curva U praticamente, andata ai cattolici conservatori.
Difatti appunto adesso invito la Chiesa Cattolica è schierata.
Esatto, sì. Comunque gli ho detto, mi tengo buoni anche questi, in poche parole.
Sì, ma fa sempre comodo.
Esatto. Comunque adesso ho visto un cammino che ti dicevi prima di Massimo Donà. Sì. Ho visto anche a me lunedì, infatti, il libro ordina e essere bello praticamente, perché
sì, infatti mi ha dato una buona impressione.
È interessante, sì, sì, ho anche un disco perché fa anche jazz.
Sì, sì, lo so che anche a me il jazz non piace, però insomma almeno è un buon dosetto di teoretica.
Sì, no? Sì, no, comunque è interessante quello che hai detto, cioè sobrio, sincero, cioè è insomma abbastanza.
Sì, ma tra l'altro proprio lui si sosteneva il fondamento della nostra cultura e la magia.
Sì, beh, vedi che se uno che gana beatezza, insomma, cioè se uno che, non sai che i soliti tromboni, sei va, che parla, che sa tutto, sto qua, vedi che c'era schietto, insomma.
Ma anche perché si metteva una certa passione, cioè nel senso che non era arido, non era staccato, ma se va proprio coinvolto, cioè che dal punto di vista proprio anche della carica dell'anima ci fosse, insomma.
Sì, non che contava niente in più di quello che doveva dire, neanche niente in meno.
È stato bello l'imbarazzo di Augias su certi argomenti.
Sì, ma sei giornalisti. Va bene, dopo ho un altro libro qua, Roberto Esposito, Bios, che parla biopolitica e filosofia.
Sì, ho visto il libro ma non l'ho letto.
No,
no, no, no, no, no, perciò ti dico, se, anzi ti ringrazio se tu fai una sintesi o se mi dai qualche dritta così mi risparmi di leggere il libro.
Sì, sì, beh, allora, però stamattina, ma hai, non l'hai letto perché...
Hai il compito per giovedì prossimo di fare già il riassuntino.
No, pensavo che fossi prevenuto magari.
No, cioè nel senso che ho visto delle recensioni però non ho letto il libro.
Ah, non capisco.
E io ne approfitto di te se tu mi fai il riassunto, ne approfitto.
Sì, sì, faccio un riassunto, comunque parla, cita anche Hobbes, Spinoza, Heidegger, Arendt... Nietzsche, Deleuze, cioè cita Michel Foucault e parla della vita politica, cioè della nascita, al nazismo, insomma dalla Thanatos, Biotanatos del nazismo, alla conservazione della vita e i suoi diritti, insomma in sintesi, adesso te l'ho letto qua la cosa di copertina, no, in fondo.
Sì, comunque, ma c'è il fatto che citi Heidegger indica che ha delle conoscenze, diciamo, dal punto di vista del filosofico interessanti,
sì,
insomma,
sì, sì.
Che
cioè,
poi possa sviluppare in altra direzione, ma già il riferimento ad Heidegger è importante.
Sì, anche Nietzsche, Deleuze, sì. Arendt, insomma, Hobbes, tutti qua Spinoza, cioè abbastanza, insomma, esercitai qua in ultima pagina, parla appunto dell'introduzione, l'enigma della biopolitica, il paradigma di immunizzazione, biopotere e biopotenza, tanato politica, il ciclo di Genos e filosofia del bios.
Sì, ma d'altronde anche la cultura ha una sua dimensione biologica, cioè nel senso che sì, è qualcosa che vive, perciò ha una sua biologia.
Sì, 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 ma ho visto interessante appunto, non solo dal titolo, perché mi piace vedere anche dentro le cose che parla, e della interessante e anche molto, diciamo, che va alle radici della vita umana, insomma, i suoi diritti.
Sì, ma d'altronde, se c'è, capito, ma anche i pensieri hanno una loro vita, di conseguenza,
esatto,
cioè, hanno anche una loro biologia, mentre non hanno il cuore o non hanno il sistema nervoso come noi, ma hanno dei sistemi di sensibilità.
Sì.
E perciò, diciamo, il concetto proprio di biopolitica è un concetto interessante.
Sì. Mi sta anche a consigliare, beh, adesso non so, è stato consigliato tanti libri, ma sostami dopo che ho visto, insomma, a vedere come che... Comunque è interessante, dopo te saprò dire.
D'accordo.
Va bene.
Ciao.
Ah, ricordo un'altra cosetta, c'è il bollettino, c'è la rivista Facciamo come Federazione Pagana, cioè che una persona fa per la Federazione Pagana, che è praticamente quasi pronta, per cui a dicembre distribuiremo... A prima rivista. Francesco ha messo qualcosa da qualche parte?
No, un sondaggio.
Ha messo un sondaggio, vero?
Siccome appunto era stato chiesto di dare una valutazione per non intasare la lista, ho detto facciamo un sondaggio, chi è interessato esprime un voto, che così anche la Manuela che deve fare la rivista sa un attimino come sono le richieste, anche perché mi sembra che a questo momento ci siano già più di 10 persone che hanno votato e di conseguenza avendo già, si ha un'idea di massimo, insomma, tenendo conto che hanno votato anche esempio gente da Roma ha votato, perciò insomma significa che c'è
poi dipenderà molto dai mezzi che abbiamo a disposizione, sì, perché alla fin fine sono i mezzi che piegano,
no, ma limite se poi faremo un'edizione da PDF da mettere su internet in maniera tale che chi vuole si possa scaricare da qualche lista.
Bene.
Insomma,
pronto?
Pronto?
Ciao. Sta attento, la Costituzione europea dovrebbe essere valida per tutti in Europa.
Sì, però ha i suoi processi di trasformazione, è uguale per tutti in ogni caso.
Anche per i servizi segreti?
Certo.
Ma fin adesso mi pare che abbia avuto un Dio per conto suo questi qua in Italia.
Un po' tutti hanno qualcosa per conto loro, perché una Costituzione o delle norme, chiamiamole libertarie, vengono applicate sempre col tempo e mano a mano che la popolazione lo richiede, capisci? Cioè se una popolazione nascono forze integraliste, è difficile che vengano accettate norme liberali o libertarie, capisco? Se invece una popolazione chiede norme libertarie, è più facile che vengano approvate.
Ma per chi è persona domanda norme libertarie, bisogna che abbia una coscienza?
È ovvio.
Se è resa incosciente... bisogna che delega sempre gli altri.
Certo, specialmente se la persona ha paura di qualcosa che non conosce, chiaramente cercherà soddisfazione per le sue paure, è
allora
chiaro.
Ma infatti a monte che se una paura, dite vari che il peccato è una paura, no?
In effetti viene costruita questa nelle persone.
Ma ti pensa che le tre religioni monoteiste, ha detto, perché a livello filosofico sì, sfido chiunque a dimostrare, che un Dio perfetto, perché io dico inventare un Dio perfetto,
sì,
fa nascere un boccia che ha bisogno di essere in fibua che ha bisogno di essere circonciso o battezzato.
Sì, ma noi sappiamo questo orrore, capisci? Noi lo conosciamo, però sappiamo anche che se non nasce fra le persone l'esigenza di rimuoverlo, e chiaramente continuerà ad esistere, perché finché le persone hanno bisogno di trovarsi in gruppo, no? E di marchiarsi per appartenere a quel gruppo, chiaramente queste cose avverranno sempre. Noi dobbiamo impedire che le persone appartengano a un singolo gruppo, ma facciano riferimento proprio a una costituzione, proprio a un vivere civile.
L'evoluzione della persona, secondo Platone, era l'uscita della caverna, no?
Beh, diciamo che l'uscita della caverna portava in un'altra caverna da dove dovevi uscire, in un'altra caverna ancora da dove dovevi uscire, ma mano a mano si espandeva la luce.
Ma a me mi sembrava che al di fuori della caverna che fosse la realtà.
Ma
all'interno che fosse ombre, cioè.
Sì, diciamo che l'idea è sempre quella che uscendo da ogni caverna si amplia la realtà che viviamo. Per cui
è una realtà unica a cui uno può accedere se rompe le catene.
No, se rompi le catene tu hai una gabbia più larga, se rompi le catene di quest'altra gabbia hai una gabbia ancora più larga. Noi siamo abbastanza limitati.
Non c'è una realizzazione secondo te?
No. Cioè non c'è una cosa assoluta, cioè non c'è una verità assoluta. Nel paganesimo l'idea della verità è un'idea che sta alle spalle. Cioè io ho raggiunto una verità, no? Cioè io sono uscito da una caverna.
No,
chiaramente.
No, la caverna non diceva che ne era tante, che ne era una.
Sì, lo so, ma il concetto.
Ma lui,
sì, il concetto era da qua a fuori, partendo dal presupposto che il fuori fosse assoluto. Ma il fuori non è assoluto, è un altro modo di percepire la realtà. Per cui quello che la mia verità cos'è? Sono uscito da una caverna, sono uscito da delle cose che non conoscevo, sono entrato nel conoscere quelle cose, no? E questa verità me la metto alle spalle. Cioè non posso più tornare indietro nell'ignoranza, posso solo andare avanti. Per cui nel paganesimo la verità è estia, la verità è vesta, e noi ce la mettiamo sempre alle spalle, è immobile la verità, no? Siamo noi che dobbiamo andare avanti e modificarla continuamente. Per cui questo appartiene alla vita, insomma.
Oh, va bene, non mia penso.
Va bene. Dai, dimmi come te la pensi te, non ti interrompo.
Ecco, cioè, mi sono convinto che il percorso non fisico di una persona possa portare all'uscita della caverna, perché ho percorso, per cui ho vivo in me. Una volta che uno esce, cioè percepisce delle cose che sono inconfutabili. Non gala insegnarghi a nessuno, perché effettivamente è l'essere, non è divenire, e che queste sono delle leggi che governa all'interno della caverna, perché la caverna è all'interno della luce che è dal di fuori.
Allora, diciamo così, tu sei uscito dalla caverna adesso, no?
Sì.
O meno, ritieni di essere uscito.
Presumo.
Allora, tu ritieni che attorno a te non ci sia più uno sconosciuto? Cioè, tu non hai più cose da conoscere?
Secondo me no.
Cioè, secondo tu, tu ritieni?
Percepisco tutto quello che è l'ordine, dal punto di vista mio, dei condizionamenti che ho avuto,
okay,
tramite educativi.
Non commento. Va bon? Va
bon?
Ciao.
Ciao,
ciao.
Beh, chiaramente non commento perché l'idea mia è diversa, ovviamente, insomma. Anche perché secondo me c'è uno sconosciuto continuamente da affrontare, cioè noi non conosciamo, dal mio punto di vista naturalmente, abbastanza cose della nostra esistenza, noi siamo in trasformazione continua, l'unica cosa che mette fine alla nostra trasformazione è la morte del corpo fisico. E chiaramente più io rimuovo cose che mi impediscono di conoscere, rimuovo le catene e aumento la mia lucidità, cioè la mia lucidità diventa sempre più chiara rispetto al mondo in cui vivo. E allora, quando io da questa lucidità mi giro indietro, io vedo che ho fatto delle trasformazioni, però non vedo quanto ancora mi manca di trasformarmi, cioè non vedo il futuro.
Sì, beh.
Pronto?
È di sempre difficile dire che è una.
Buongiorno.
Sì,
senta, ma quanta fortuna avete voi che non sia a 180, gli ho messo dentro la 180 la legge? Cioè, sì, tutti dentro voi.
Ma
vai a cagare.
Anche te, sai. Ma... D'altronde l'hanno fatta per tipi come te, se no non potevo telefonare a Radio Gamma 5 e devi ringraziarmi.
Ma è possibile, passone, regardi la testa, mettersi a telefonare, una trasmissione così, sta sui coglioni. Io lo so che questa trasmissione è una delle più seguite del Veneto, ormai lo sappiamo, perché i dati che ci arrivano da tutte le parti, anche se non abbiamo l'auditor, noi lo sappiamo. Ma vi rendete conto, avere il bisogno di telefonare a questa trasmissione, perché se sei fuori le teste.
Cioè, che veramente che la legge abbia funzionato, perché se questo ascoltatore può chiamare, significa che è efficace, che è riuscita anche a liberare alcune persone da una condizione di disagio. Sì?
Ciao Marco, e vorrei sapere se potete darvi una mano a padre Livio da Radio Maria, perché stamattina ha detto che bisogna picchiare duro, perché in Europa, tipo non so, faceva l'esempio Francia, Belgio, altri paesi, ni che dà licenza di trasmettere Radio Maria.
Ma mi sembra che sia giusto, scusa.
Adesso ha detto che l'Albania, tutti i paesi, tu che gli era l'ateismo, lì fa mamma.
Vero? Gli ha comprato, chissà quanti schegli ha fatto girare là,
Ti pensa se adesso sti qua gli dà la notizia che domani firma anche la Costituzione Europea? Ti ricordi del Papa che era contrario all'unità d'Italia?
Sì.
È contrario all'unità
ovvio.
D'Europa.
Ovvio.
E c'è gente che parla di unità, di amore, e si contraria a tutto, no?
Va bene.
Da ridere, perché... Ma va bene, dopo nel spirituale siete puoi fare
tante robe.
Comunque voi altri due si da convertire.
Sì, vero.
Inutile che vi lamentate dei telefonate. Dai, che avete ovviamente questa strada buona.
Va bene. Ciao.
Noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stragoneria e Paganesimo, siamo arrivati alla fine, Francesco.
Bene.
Vuoi dire qualcos'altro?
Sì, io ricordo sempre appunto che fra poco il nostro amico Franco caricherà questa trasmissione su internet, sui gruppi Paganesimo di Yahoo, e chi vorrà riascoltarlo o averla poi se la potrà scaricare. E ringrazio Franco appunto per il lavoro che sta facendo, proprio per quel costo delle trasmissioni. E noi ci risentiamo giovedì prossimo, Claudio lo sentite questa sera dalle 19 alle 20.
Se continuiamo il discorso sul crogiolo dello stregone, porterò una serie di dati insomma che servono anche per capire quello che è l'organizzazione della vita. Bene, ricordate che in internet abbiamo caricato tutto e ci sentiamo questa sera alle ore 19.
Ciao a tutti.
Ciao.